Buongiorno a tutti, bentrovati. Stamattina volevo condividere con tutti voi alcune riflessioni dal Libro degli Atti. Prima di passare al brano che leggeremo e poi ecco cercherò di dargli un commento, una spiegazione, volevo fare una breve introduzione su quello che è il Libro degli Atti degli Apostoli. Il Libro degli Atti, come molti di voi sapranno, è scritto da Luca. Luca, lo stesso autore del Vangelo, e questo libro parla un pochino di quello che è la nascita, la diffusione e lo sviluppo della Chiesa. Il Libro degli Atti possiamo dire che è un libro che documenta la storia della Chiesa. È un libro storico-narrativo, e non si può definire un'opera dottrinale, in quanto il Libro degli Atti in qualche modo documenta un periodo di transizione della Chiesa. Però chiaramente, pur non essendo un'opera dottrinale, dobbiamo dire che è un'opera molto importante, prima di tutto perché è parte della Scrittura e quindi tutta la Scrittura è ispirata. E poi in esso ci sono dei preziosi insegnamenti che riguardano appunto sia Gesù, in quanto viene, diciamo così, affermato con forza che egli era il Messia promesso, ma ci sono anche dei preziosi insegnamenti in quanto il Vangelo è per tutti gli uomini e non solo per i giudei. I primi cinque capitoli del Libro degli Atti danno risalto a quello che è l'opera della Chiesa, della testimonianza a Gerusalemme. Si narra della preparazione, della fondazione e della crescita della Chiesa. Successivamente si vede lo sviluppo anche tra i gentili. In questo periodo della storia della Chiesa, tutti i credenti avevano un unico cuore, un'unica mente, un unico sentimento, mettevano addirittura i propri beni in comune ed erano uniti nel cercare la gloria di Dio. In questo contesto di sviluppo, di crescita, di armonia, di unione, ecco che al capitolo 6 viene documentato un evento particolare, un'interruzione rispetto a ciò che stava vivendo la Chiesa. E quindi volevo proprio con voi leggere il capitolo 6, i primi sette versi del libro degli Atti. E così scrive Luca. In questi giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. I dodici, convocata la moltitudine dei discepoli, dissero: «Non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Pertanto, fratelli, cercate di trovare fra di voi sette uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di Spirito Santo e di sapienza, e ai quali affideremo questo incarico. Quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola». Questa proposta piacque a tutta la moltitudine, ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola, proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. La parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme e anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede. Ecco quello che succede nel capitolo 6 degli Atti. Dice che praticamente in quei giorni si moltiplicava il numero dei discepoli. La comunità cresceva e come si può vedere anche alla fine del capitolo 5, dice che ogni giorno nel Tempio e per le case gli apostoli non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo. E tutto questo procurava dei frutti. La Chiesa cresceva e il numero dei discepoli si moltiplicava. Molte persone accettavano il Vangelo, molte persone accettavano Cristo e mostravano non solo il loro amore per Cristo, ma anche per tutti i credenti e per la parola di Dio. E tutti questi crebbero e si fa una stima che arrivarono a circa 20.000 persone. Vedete che era un momento molto molto positivo per la crescita della Chiesa. Ma in questo tempo, ecco che nasce un problema. Ed è appunto il nostro primo punto che andremo ad analizzare. Il problema è che si crearono dei gruppi, si crearono delle fazioni. Questo è un pericolo che accadde nella Chiesa primitiva, ma è un pericolo che dobbiamo fare attenzione perché può accadere ancora oggi. Il creare dei gruppi. C'erano gli ebrei e gli ellenisti. Vedete, il fatto di creare dei gruppi non è sempre sbagliato se questo viene fatto per guidare meglio le attività della Chiesa. In quel caso creare dei gruppi per le attività della Chiesa porta sicuramente delle benedizioni, ma quando invece andiamo a creare dei gruppi semplicemente per le simpatie che abbiamo tra di noi, semplicemente per le amicizie o magari anche per la nostra estrazione socio-economica o magari anche per la nostra etnia, per le nostre origini, allora in quel caso bisogna fare attenzione. Creare quel tipo di gruppo può provocare delle serie conseguenze. Quindi non è sbagliato fare dei gruppi se questo serve per le attività della Chiesa, ma non è buono se facciamo dei gruppi e ci isoliamo dal resto della Chiesa. Il cristianesimo alle sue origini è stato rivoluzionario rispetto al pensiero dell'epoca. All'epoca vivevamo in una società in cui c'erano delle classi sociali ben distinte, c'erano delle differenze razziali, c'erano delle disparità sessuali tra uomo e donna, e in tutto questo modo dell'epoca il cristianesimo rispondeva: non c'è né giudeo né greco, né schiavo né libero, né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo. Davanti a Dio tutti gli uomini sono spiritualmente uguali, tutti i credenti sono spiritualmente uguali e noi siamo tutti parte di quello stesso corpo il cui capo è Cristo. Facciamo attenzione, non ci incamminiamo nel sentiero della solitudine, dell'isolamento, ma lavoriamo insieme per costruire e non per dividere. E allora abbiamo letto che sorse questo mormorio tra ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. Ma chi erano questi ellenisti? Gli ellenisti erano gli ebrei della diaspora, erano quegli ebrei che erano nati o che vivevano da un certo tempo fuori dalla Palestina, in quei posti in cui si parlava il greco. Questi erano considerati dagli ebrei, diciamo, originari, nativi della Palestina, erano considerati un po' come stranieri. Gli ellenisti, a differenza degli ebrei, diciamo, del posto, interpretavano un po' la Torah in modo meno rigido, usavano leggere la Bibbia, la cosiddetta versione dei 70, la versione scritta in greco, mentre gli ebrei, diciamo palestinesi, usavano gli antichi testi e quindi usavano leggere la loro Bibbia in ebraico. E altre differenze teologiche è che gli ebrei ellenisti erano un po' meno rigidi, erano un po' più aperti rispetto agli ebrei, diciamo, nativi della Palestina. Che cosa succedeva? Che gli ebrei rispetto agli ellenisti, si sentivano in qualche modo superiori. E questa cosa, questa loro superiorità, la facevano anche evidenziare nell'assistenza verso le loro vedove. Ecco dov'era il peccato di orgoglio. Gli ebrei contro gli ellenisti. Gli ebrei pensavano di essere superiori. Ecco che dall'orgoglio nacque il favoritismo. Gli ebrei favorivano le loro vedove rispetto alle vedove elleniste. E poi dopo il favoritismo, ecco che nacque il mormorio e successivamente la divisione. Vedete, ogni divisione nasce sempre da questi fattori. C'è in mezzo l'orgoglio, ci può essere in mezzo il favoritismo, ci può essere in mezzo il mormorio. Erano tutti credenti, ma si identificavano in un gruppo, non si consideravano un unico popolo di Dio. E allora ecco che le vedove elleniste erano trascurate, venivano usate 2 metri di misura verso le une rispetto alle altre. Gli ebrei probabilmente avevano loro il compito di assistere le vedove e quindi trattavano meglio le loro vedove rispetto a quelle dei loro fratelli ellenisti. E allora ecco che in questo, attraverso questa disparità, ecco che nasceva la divisione. Quando, diciamo così, ci troviamo davanti a certe situazioni, dobbiamo sempre analizzare quello che è l'orgoglio, il pensare che io sono meglio di te, che quello che penso io è giusto e quello che pensi te non lo sia. Dobbiamo sempre analizzare quello che è il favoritismo, trattare una persona meglio rispetto a scapito rispetto ad un'altra. Dobbiamo evitare il mormorio, cercare di commentare sempre su ciò che fanno gli altri, sui comportamenti altrui. L'orgoglio, il favoritismo, il mormorio sono tutte cose che creano divisione e la divisione è un peccato grave. Il Signore stesso in Giovanni 17 pregò dicendo, dice: prego per loro perché essi siano uno come io e te siamo uno. Il Signore non ci chiede di essere divisi, il Signore ci chiede di essere uniti, il suo popolo. Ma come facciamo ad evitare l'orgoglio, il mormorio, il favoritismo? C'è un solo modo: identificarsi con Cristo. Il Signore dice: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché sono umile e mansueto di cuore e troverete riposo alle anime vostre. Non bisogna mormorare. La lettera ai Corinzi dice: alcuni mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Non bisogna avere favoritismi. Giacomo ci ricorda: la vostra fede sia immune da favoritismi. E dice: il Signore è colui che giudica senza favoritismi. Allontaniamo l'orgoglio, allontaniamo il mormorio, allontaniamo il favoritismo. E tutto questo lo possiamo fare in un solo modo: guardando a Cristo, il nostro esempio supremo, il nostro modello di riferimento, che possiamo veramente essere imitatori di Cristo. Dopo questa divisione, questa situazione di peccato in cui era venuta a trovarsi la comunità, c'è l'intervento degli apostoli. I 12 avevano probabilmente accolto questo mormorio, si accorsero di questo problema e allora in qualche modo dice che convocata la folla gli dissero: non è conveniente che lasciamo la parola per servire alle mense. Gli apostoli erano propensi a risolvere il problema, ma senza però trascurare le loro priorità. Per i responsabili di una chiesa la più alta priorità deve essere quella del ministero della parola e della preghiera. Ed è proprio ciò che facevano gli apostoli. Una chiesa in cui c'è una forte predicazione e un forte desiderio di preghiera è una chiesa sana ed è una chiesa che cresce. Martin Lloyd-Jones in uno dei suoi libri scrive che la predicazione deve assumere un ruolo primario e centrale su tutte le attività della Chiesa e scrive ancora che il mondo attuale si trova in una così misera condizione perché la Chiesa ha abbandonato la vocazione della predicazione del Vangelo. Ed ecco che a questo punto gli apostoli propongono la soluzione. E dice: cercate 7 uomini di quali si abbia buona testimonianza, ripieni di Spirito Santo e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Dovevano cercare 7 uomini che avevano una buona reputazione, che gli altri non avevano nulla da ridire contro di loro, che erano ripieni di Spirito Santo, che il loro carattere fosse quel carattere di coloro che avessero guidato la loro vita attraverso lo Spirito Santo, che fossero ripieni di amore, di gioia, di pace, di pazienza, di bontà, di fedeltà, di mansuetudine, di autocontrollo, che il loro carattere fosse un carattere guidato dallo Spirito Santo, e poi che fossero uomini pieni di sapienza, che fossero uomini timorati dell'Eterno. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Questi 7 uomini dovevano essere uomini che avevano il loro sguardo verso Cristo. 7 uomini che si sarebbero e avrebbero vissuto la loro vita identificandosi con Cristo, che non avrebbero mormorato, che non fossero stati orgogliosi e che non avrebbero usato favoritismo. E a questo punto elessero questi 7 uomini. E è particolare perché i nomi di questi 7 uomini sono tutti nomi greci. Quindi da qui si intuisce che probabilmente questi 7 uomini fossero ellenisti. Questa scelta è una chiara prova del fatto che gli ebrei avevano superato il loro orgoglio. Gli ebrei non si sentivano più superiori rispetto agli ellenisti e permisero che questo incarico fosse affidato a loro. Ecco che gli ebrei e gli ellenisti avevano abbattuto la loro divisione. E così al verso 6 abbiamo visto che dice: li presentarono agli apostoli, pregarono per loro e imposero loro le mani. Imporre le mani era il simbolo della conferma. Imporre le mani voleva dire identificarsi con loro e dare sostegno al loro ministero. Voleva dire imporre le mani, essere d'accordo con la scelta fatta e dare loro la benedizione. Mi avvio verso la conclusione. A questo punto la Chiesa, dopo aver affrontato il problema, trovato la soluzione, ecco che la Chiesa era tornata unita, e quando la Chiesa è unita, questa cresce e il Vangelo si diffonde. Abbiamo visto questo incidente di percorso nella Chiesa primitiva. Abbiamo visto quello che può succedere e quello che può accadere anche nelle nostre Chiese di oggi a distanza di molto molto tempo. La parola di Dio ci ricorda che le cose passate sono state scritte per nostro ammaestramento e che veramente attraverso questa esperienza possiamo fare tesoro di queste parole. Prima di concludere, volevo appunto sottolineare questi 3 aspetti importanti. Allontaniamo da noi l'orgoglio, allontaniamo da noi il mormorio, allontaniamo da noi il favoritismo, allontaniamo da noi le divisioni. Se facciamo parte di un gruppo, cerchiamo che questo gruppo possa far parte delle attività della Chiesa. La Chiesa è un qualcosa di prezioso. L'Apostolo Paolo la paragona al corpo, il cui capo è Cristo. E noi credenti in questo corpo, parte del corpo, siamo esortati a comportarci in modo degno della vocazione che ci è stata rivolta, a comportarci con umiltà, mansuetudine, pazienza, sopportandoci gli uni gli altri con amore, sforzandoci di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Non è sempre facile essere umili, mansueti, pazienti, non è sempre facile sopportare gli altri, ma la lettera agli Ebrei ci ricorda, Ebrei 12:1-2, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è stata proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Che il Signore ci benedica.